nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Offriamo ancora questa Eucaristia pensando alle chiese, al loro cammino. Ricordiamo in particolare quelle che più da vicino conosciamo.
Dal primo libro dei Maccabei, il capitolo ottavo. Giuda venne a conoscere la fama dei Romani, che essi erano molto potenti e favorivano tutti quelli che simpatizzavano per loro e accordavano amicizia a quanti si rivolgevano a loro e che erano forti e potenti. Gli furono narrate le loro guerre e le loro imprese gloriose compiute tra i Galli, e come li avessero vinti e resi tributari, quanto avevano compiuto nella Spagna per impadronirsi delle miniere d'oro e d'argento che vi sono, e come avevano sottomesso tutta la regione con la loro saggezza e costanza, benché il paese fosse assai lontano da loro. Avevano vinto i re che erano venuti contro di loro dall'estremità della terra. Li avevano sconfitti e avevano inflitto loro gravi colpi, mentre gli altri pagavano loro il tributo ogni anno. Avevano poi sconfitto in guerra e sottomesso Filippo e Perse, o re di Chittim, e quanti si erano sollevati contro di loro. Antioco, il grande re dell'Asia, era sceso in guerra contro di loro con 120 elefanti, cavalleria, carri e un esercito immenso, ma era stato sconfitto da loro. Lo avevano preso vivo e gli avevano imposto di pagare, lui e i suoi successori, un tributo ingente, di dare ostaggi e cedere la regione dell'India, la Media, la Lidia, tra le migliori loro province. Ed essi, dopo averle tolte a lui, le avevano consegnate al re Eumene. I greci avevano deciso di affrontarli e distruggerli. Ma la cosa era stata da loro risaputa e avevano mandato contro di loro un solo generale. Erano venuti a battaglia con loro e molti caddero uccisi. Avevano condotto in schiavitù le loro mogli e i loro figli e avevano saccheggiato i loro beni. Avevano conquistato il paese, avevano abbattuto le loro fortezze e li avevano resi soggetti fino ad oggi. Avevano distrutto e soggiogato gli altri regni e le isole e quanti per avventura si erano opposti a loro. Con i loro amici, invece, e con quanti si appoggiavano a loro, avevano mantenuto amicizia. Avevano assoggettato i re vicini e quelli lontani, e quanti sentivano il loro nome ne avevano timore. Quelli che essi vogliono aiutare e far regnare, regnano. Quelli che essi vogliono li depongono, tanto si sono levati in alto. Con tutti questi successi, nessuno di loro si è imposto il diadema né si è rivestito di porpora per fregiarsene. Essi hanno costituito un consiglio e ogni giorno 320 consiglieri si consultano continuamente riguardo al popolo perché sia ben governato. Affidano il comando e il governo di tutti i loro domini a uno di loro per un anno, e tutti obbediscono a quello solo, e non c'è in loro invidia né gelosia. Giuda, pertanto, scelse Eupolemo, figlio di Giovanni, figlio di Acco, e Giasone, figlio di Eleazaro, e li inviò a Roma a stringere amicizia e alleanza, per liberarsi dal giogo, perché vedevano che il regno dei Greci riduceva Israele in schiavitù. Andarono fino a Roma con viaggio lunghissimo, entrarono nel Senato e incominciarono a dire: Giuda, chiamato anche Maccabeo, e i suoi fratelli e il popolo dei Giudei ci hanno inviati a voi per concludere con voi alleanza e pace e per essere iscritti tra i vostri alleati e amici. piacque loro la proposta. Questa è la copia della lettera che trascrissero su tavolette di bronzo e inviarono a Gerusalemme, perché vi rimanesse come documento di pace e alleanza per i giudei. Ai Romani e alla nazione dei giudei, prosperità per mare e per terra sempre. Lontano da loro la spada nemica. Se verrà mossa guerra contro Roma, anzitutto, o contro uno qualsiasi dei suoi alleati in tutto il suo dominio, la nazione dei giudei combatterà al loro fianco con piena lealtà, come permetteranno loro le circostanze. Ai nemici non forniranno né procureranno grano, armi, denaro, navi, secondo quanto ha stabilito Roma, e osserveranno i loro impegni senza compenso. Allo stesso modo, se capiterà prima una guerra alla nazione dei giudei, combatteranno con loro i romani con tutto l'animo, come permetteranno loro le circostanze. Ai nemici non forniranno grano, armi, denaro, navi, secondo quanto ha stabilito Roma, e osserveranno questi impegni senza inganno. In questi termini, i romani hanno stabilito un'alleanza con il popolo dei giudei. Se, dopo queste decisioni, vorranno gli uni o gli altri aggiungere o togliere qualche cosa, lo faranno di comune accordo, e quanto avranno aggiunto o tolto sarà vincolante. Riguardo poi ai mali che il re Demetrio compie ai loro danni, gli abbiamo scritto: perché aggravi il giogo sui giudei, nostri amici e alleati? Se dunque si appelleranno contro di te, difenderemo i loro diritti e ti faremo guerra per mare e per terra. Parola di Dio.
Ecco un capitolo importante dove compare per la prima volta Roma e possiamo dire Roma è a metà strada, non vorrei dire cose inesatte, ma credo che sia circa così, nella sua espansione in tutta l'area del Mediterraneo, e che completerà, qui siamo, al tempo di Giuda siamo, un secolo e mezzo prima di Cristo, e al tempo in cui viene scritto il primo libro, di Maccabei, naturalmente siamo attorno a un secolo avanti Cristo solo, comunque Roma più o meno si comincia a interessare anche di quello che noi chiamiamo il Medio Oriente, dell'Est, insomma del Medio Oriente. E vediamo anche la seconda osservazione, ma nelle Bibbie sarà ricordato, credo che si possa dire che la maggioranza, non tutti sicuramente, ma la maggioranza degli interpreti, degli storici, ritiene questi documenti autentici, probabilmente non nella forma, non necessariamente nella forma esatta, ecco, in cui sono riportati, qui ci può essere qualche discussione, però facenti fede, cioè documenti d'archivio, documenti che riguardano effettivi patti intercorsi fra Roma e Gerusalemme. Ecco a voi la parola.
Ho notato che questo capitolo è in mezzo, proprio in mezzo, al capitolo 7 in cui si è tanto parlato di Nicanore, di questa grande sconfitta che ha subito e quindi questa cosa così grande, questa vittoria così grande del popolo, quasi inaspettata si direbbe, visto la sproporzione, visto tutto il resto. E il capitolo 9, il primo versetto, quando lo richiama, dice: Demetrio seppe che era morto Nicanore, era stato distrutto il suo esercito in combattimento e decise, eccetera. Quindi di per sé il 7 e il 9 continuano perfettamente. Ecco, invece in mezzo c'è inserito questo capitolo 8, che almeno, cioè io non so, a me lascia molto perplessa, ecco, perché forse ragion di Stato e anche per il bene del popolo c'è questo interessamento a Roma e questo ascoltare, questo grande sì, elogio dei romani, di quel che fanno. Però a me rimane molta perplessità, perché questa filia, come dice qua, no? Questa amicizia con i romani mi sembra che vada a finire molto male subito per Giuda, perché appunto il capitolo 9 muore. E questa amicizia, che dopo sarà ripresa da Jonathan, quando è ripresa anche lui muore. Cioè non so, però così a me suona molto... Ma cioè, sempre più lo leggo, più mi suona, cioè mi lascia molto perplessa, ecco, questa mossa, ecco così, di Giuda qui e sarà poi di Jonathan dopo.
Sì, anche ho notato questa inserzione del capitolo 8 che sembra interrompere un racconto. Ci sono anche altri elementi che si possono probabilmente sottolineare, osservare. Per esempio ci sono degli anacronismi, si fa notare, i versetti 9 e 10 si riferiscono a un episodio che succederà 15 anni più o meno, 15 anni dopo. Saremo nel 146 che ci sarà la sconfitta dei Greci e in quel momento la Grecia verrà ridotta a provincia romana. Quindi è molto dopo. E poi c'è sono altri particolari, per esempio al versetto 20 si dice Giuda, Maccabeo e i suoi fratelli e il popolo dei giudei. In realtà non è il popolo dei giudei, ma si dice la moltitudine dei giudei, cioè una parte. Qui è presentata come moltitudine, ma in questo momento Giuda non rappresenta tutto Israele. Come fa a stringere un'alleanza con Roma in questo momento in cui Israele perlomeno è diviso, e comunque Giuda è visto in un momento di difficoltà, come si vedrà che poi succederà subito dopo, morirà. Come fa a essere lui il garante da parte di Israele? La cosa che più appare, che qui sì, viene riportata l'alleanza, ma andando a leggere tutti i capitoli successivi, un'alleanza che viene rinnovata da Giuda stesso, non da Jonathan, pare ancora da Giuda forse, da Jonathan due volte comunque viene ricordato, e allora tutte e due le altre volte sono di Jonathan. Come fa? Quello che colpisce è che nel proseguo del racconto, nonostante questa alleanza, Giuda subirà delle grandi sconfitte, i Seleucidi rimarranno e ci saranno delle guerre, ma i Romani non interverranno mai. Ci sono tante domande su questo capitolo, sembra che sia messo qui per quale motivo. Certamente dopo il 63, dopo la conquista di Roma, non avrebbero scritto così, forse.
Fino al versetto 16 sembra quasi un corpo estraneo inserito lì, inserito nel capitolo, così anche dal punto di vista di come è scritto. A un certo punto sembra che si lasci perdere come è iniziato. Giuda venne a conoscenza la fama dei Romani, dopo il discorso è talmente sviluppato che sembra che non sia più quello che Giuda ha sentito dire, ma una considerazione generale sui Romani. E poi al 17 dice Giuda pertanto scelse Eupolemo, potrebbe anche essere semplicemente così, Giuda venne a conoscere la fama dei Romani, pertanto scelse Eupolemo, figlio di Giovanni. Invece in mezzo c'è questa grande espressione di stima per i Romani per degli aspetti che di per sé, per quanto riguarda i Seleucidi, sono criticati, cioè vanno, sottomettono, riducono in schiavitù, e sembra che questo sia una ragione per cui ci bisogna allearsi con loro. Sembra, insomma, lo spirito sembra essere quello tutto il contrario, di persone che lottano per non assimilarsi, stanno cercando di non di resistere a questa ai tributi, eccetera, eccetera, e poi lodano i romani perché che vanno e impongono tributi, riducono in schiavitù. Ma questa impressione resta e soprattutto alla fine. Resta soprattutto perché non parla neanche dei loro dei, degli dei dei romani, mentre nei libri dei Maccabei, più il secondo che il primo, ma anche il primo, c'è molto il discorso, anche il capitolo precedente, una delle colpe di Nicanore è questa qui della bestemmia e dell'arroganza contro Dio. Qua non si pone il problema se sono del paganesimo, non è neanche detto pagani, cioè... E sono stimati per le loro vittorie su altri popoli e per il sistema di governo. Questo è interessante, il sistema di governo ovviamente non è la Roma imperiale ma la Roma repubblicana ancora, e questo fatto che non c'è un re tra di loro, no, questo mi ha colpito perché mi sembra quasi così, come se fosse presa una lode generale dei romani e inserita a questo punto.
Ma leggendo questi patti all'interno di tutto quello che dice la scrittura, con tutti i comandi del Signore di non fare alleanza con i popoli intorno, da un lato, prima nell'Esodo, nel Deuteronomio, e poi dopo anche nei profeti, soprattutto Isaia, al capitolo 30, c'è una grossa condanna da parte del Signore che dice: figli ribelli, guai a voi che fate progetti senza di me e vi legate con alleanze che io non ho ispirato. Sembra che, cioè, all'interno di tutto il messaggio della scrittura e della richiesta da parte del Signore al suo popolo di fidarsi di Lui, anche se qui non c'è una critica esplicita, anzi sembra quasi approvare, però all'interno della scrittura è una cosa chiaramente contraria al disegno di Dio e anche contraria, appunto, come già stato sottolineato, a tutto quello per cui è nata questa grande lotta contro i greci. E quindi fa impressione questa parola che è ripetuta 5-6 volte: amici e confederati, sembra, dice Symmachus in greco, Symmachus, soci, confederati, concombattenti, cioè proprio sembra una rinuncia completa a quello che invece è il proprio del popolo, che deve fidarsi di Dio e non fare alleanze né per non mescolarsi con gli altri popoli, come diceva tutti i libri della Torah, e né all'interno delle lotte con gli imperi intorno, come dicono i profeti.
Io non so, forse bisogna ancora riflettere sul significato di questo capitolo. Quello che dice il testo è che Giuda sente la fama dei romani, che doveva esserci già, alquanto importante. I romani sono lontani, i veri nemici sono vicini invece. Lo dice anche esplicitamente al versetto 18: per liberarsi dal giogo, perché vedevano che il regno dei greci riduceva Israele in schiavitù. I romani sono una potenza ancora lontana e quindi gradita se si è alleati dei romani si può essere protetti. Questo mi sembra che si voglia, insomma, sia l'intenzione. Non mi sembra che ci siano i problemi ancora diretti, ecco, con Roma. Approfitta della politica di Roma, che è quella di stringere alleanze con gli amici, con quelli che ci stanno, quindi a offrire anche protezione, che poi molte volte è l'occasione per intromettersi nelle faccende locali, e quindi naturalmente, come avverrà poi anche per la Palestina, 50 anni dopo, no, rispetto a Giuda, diciamo 90 anni dopo, ma rispetto a quando è scritto il libro, 40 anni dopo, Roma si intrometterà direttamente. Però a parte questo, mi sembra che io osservavo due cose. La prima è, certamente qui Roma è stimata, è presentata molto bene, la potenza romana, per due cose essenziali. La prima è che sono forti, questo è molto importante. Qui il libro dei Maccabei stima la forza. Questa è una cosa su cui riflettere. Va bene, c'è anche Dio che viene in aiuto, Giuda prega anche lui, però sostanzialmente è importante la forza, per la sicurezza. Quindi Roma è molto forte, e quindi c'è tutto un elenco, volutamente con forse qualche imprecisione, ma c'è un elenco per mostrare come Roma si sia imposta anche contro grandi regni, eccetera. E questo è uno dei motivi fondamentali per allearsi con Roma. E la seconda cosa, come accennava Sara, lungamente qui, praticamente i versetti dal 12 in avanti, dal 13 in avanti, o meglio dal 14, si descrive il governo di Roma, e anche qui c'è un'ammirazione. In un certo senso Roma si governa come dovrebbero governarsi i giudei secondo la Torah. C'è qualche assonanza, perché l'accento qui è che non comanda nessuno con un potere assoluto. E tutta la stima qui, l'osservazione che si fa, è che si governano in modo da limitare il più possibile il potere. C'è un errore anche, no? Dice che si dà il potere a uno, si dà il potere a due. Sono due i consoli, come è noto. C'erano i casi anche in cui comandava uno solo, in casi eccezionali, in casi di grande pericolo per la Repubblica, si dava il potere a un dictator, a un dittatore, diciamo, a uno da solo, ma solo in questo caso. Ci sono anche altre cose, qui molto idealizzato, insomma, ecco, sì, ogni giorno si trovano, non è vero, non è che tutti i giorni, ecco, si trovasse il Senato per... Però sicuramente la stima che qui, la sottolineatura mi sembra in questo senso, cioè nel fatto che difatti la conclusione lo dimostra, non c'è in loro invidia né gelosia, così dovrebbe essere, che a mio parere non si... Suppongo, non significa che sono uomini diversi. L'invidia di Gesù c'è in ogni uomo, almeno il rischio, ecco. Ma significa che hanno istituzioni che garantiscono che non trionfi l'invidia e la gelosia. Notate anche che il comando è dato a due e non a uno solo, e non è detto che i due vadano sempre d'accordo. Ed è fatto apposta per questo. È fatto apposta, in modo che uno non possa fare tutto quel che gli pare, ma deve tener conto dell'altro. Sono due i consoli che comandano volutamente, cose che sarebbe da evitare se si vuole veramente un comando forte. Ecco, e l'altra cosa fondamentale, questo corrisponde a verità, per un anno. In un anno uno non riesce a consolidare il suo potere, dopo un anno decade. Il fatto che se ogni anno si cambiassero i consoli è una cosa volutamente, e qui c'è l'ammirazione, Io probabilmente c'è, ci può essere una specie anche di indicazione, come dire, vedete come dovrebbe essere Israele, perché secondo la Torah, ecco, non ci deve essere uno che comanda, ci sono altre istituzioni, neanche la Torah è in questa linea, e non c'è il re che comanda da solo, eccetera, anche se poi avviene questo, ecco, però non è... Non so, mi sembra che ci sia l'ultima cosa che è stata osservata, no? Io ve l'ho letto un'osservazione interessante rispetto a quello che accennava Sandro all'inizio, cioè al fatto che Giuda qui è presentato come il rappresentante di Israele ed è lui che manda la delegazione. È interessante, vedo qui, difatti ho controllato ed è così, dalla sinossi di Sivers. Ecco, che è interessante la parafrasi che ne fa Giuseppe Flavio, che scrive, come sappiamo, nel primo secolo dopo, e che si fonda anche sul libro dei Maccabei. Giuseppe Flavio cambia, cioè fa morire il sommo sacerdote, che è Alcimo. Il sommo sacerdote è Alcimo. Lo fa morire prima. Qui nel racconto del primo Maccabei il sommo sacerdote è ancora Alcimo, perché muore dopo nel racconto. E invece Giuseppe Flavio dice no, non è possibile, allora dovrebbe essere lui il capo della nazione. Come fa Giuda? Non solo fa morire, quindi il racconto della morte di Alcimo, Giuseppe Flavio lo racconta prima, non solo, ma poi dice esplicitamente in un versetto che alla morte, una volta che è morto Alcimo, dettero il sommo sacerdozio a Giuda, cosa che non risulta prima, e forse non è assolutamente vero, però indica, interessante questo, indica che il racconto del primo Maccabei è alquanto idealizzato, non è un racconto che presenta le cose come sono. Giuseppe lo capisce questo, ecco, dice, ma quindi fa di Giuda il sommo sacerdote, è legittimo perché l'altro è già morto, è l'unico in capo, diciamo, al popolo di Israele.